Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 30 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare, oggi un'informazione di servizio. Domani è 1° maggio, festa dei lavoratori, e anche a notizia colazione festeggiamo, quindi niente podcast. Io mi prendo anche 2 giorni di pausa, quindi giovedì e venerdì troverete il buon Pasquale Ancona a prendere le redini del podcast. I più affezionati ormai lo conoscono. Per i nuovi ascoltatori, son sicuro, sarà una piacevole compagnia. Adesso, la prima notizia di oggi, ve la faccio dire in 20 secondi dal ministro britannico per le energie rinnovabili e nucleare, Andrew Bowie.
Yes, we do have an agreement to phase out coal in the first half of the 2030s. This is, by the way, a historic agreement, something that we weren't able to achieve at COP28 in Dubai last year. So to have the G7 nations come around the table and send that signal to the world that we, the advanced economies of the world, are committing to phasing out coal by the early 2030s is quite incredible.
Abbiamo trovato un accordo per abbandonare il carbone nella prima metà degli anni 2030. È un accordo storico che non siamo stati in grado di raggiungere alla COP28 di Dubai lo scorso anno. I paesi del G7, seduti ad un tavolo, hanno dato un segnale incredibile al mondo. Noi, economie avanzate del mondo, siamo pronte ad abbandonare il carbone nella prima metà del 2030. È incredibile. Sono queste le parole del ministro per il nucleare e le rinnovabili del Regno Unito, Andrew Bowie, rilasciate ieri in esclusiva a Class CNBC dalla Reggia di Venaria, a Torino, dove si sta svolgendo il G7 Clima, Energia e Ambiente. Oltre ai rappresentanti di Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e Italia, sono stati invitati anche i vertici delle Nazioni Unite, delle conferenze ONU sul clima, delle agenzie internazionali che si occupano di energia e di molti paesi africani, interessati soprattutto al capitolo della finanza climatica, gli aiuti che le grandi economie dovrebbero erogare per facilitare la transizione energetica di chi non ha i mezzi per farla da solo. E proprio ai paesi in via di sviluppo ha dedicato parte del suo intervento introduttivo il padrone di casa, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'Italia, Gilberto Picchetto Fratin, che ha indicato tra le priorità, leggo le sue parole, la cooperazione in particolare con l'Africa, costruire, secondo lo spirito del piano Mattei, partenariati di tipo non predatorio, sostenendo i più vulnerabili nell'adattamento agli effetti del cambiamento climatico e favorendo quell'accesso all'energia pulita e sostenibile che oggi è negato al 43% degli abitanti del continente. Nel testo in discussione al G7 tra i ministri dell'ambiente e dell'energia c'è il riconoscimento che per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare la transizione energetica, le centinaia di miliardi, spesso promessi e non dati, non bastano. Occorrono i trillions, cioè i migliaia di miliardi. Il vero problema sarà capire come reperirli, magari prendendo atto che l'inazione costerà alle nostre economie molto di più in termini di spese sanitarie, perdita di produttività, conflitti e migrazioni. Non a caso il segretario esecutivo dell'Agenzia ONU sui cambiamenti climatici ha insistito sulla cosiddetta transition away dai combustibili fossili, ricordando che, queste le sue parole ai ministri del G7, l'inquinamento da combustibili fossili costa ai vostri governi miliardi in spese sanitarie aggiuntive e perdita di produttività. E il riscaldamento globale fuori controllo minaccia la pace, portando instabilità e migrazioni forzate. Il dibattito è antico e ricorrente, eppure ogni volta che riemerge scatena polemiche come se fosse la prima volta. Riassunto. In un'intervista pubblicata nel fine settimana su alcuni quotidiani, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato della possibilità che la forza di dissuasione rappresentata dal nucleare francese contribuisca alla difesa dell'Europa. L'incipit che vi ho letto è la traduzione di un articolo di France Inter che spiega come allo stato attuale si tratta semplicemente di aprire il dibattito, ma è la seconda volta nel giro di pochi giorni che Macron affronta l'argomento. Il 25 aprile, nel suo discorso sull'Europa, il presidente aveva dichiarato che la deterrenza nucleare francese è, per definizione, un elemento cruciale nella difesa del continente. Ma di cosa si parla, precisamente? Cominciamo dicendo che non si tratta assolutamente di condividere l'arma nucleare. La decisione di utilizzare o meno l'atomica spetterà sempre al presidente della Repubblica francese, anche perché l'idea di convocare un Consiglio europeo prima di un attacco nucleare è inimmaginabile. La deterrenza, infatti, funziona solo se la decisione dell'uomo o della donna al comando è credibile. Un'assemblea di 27 capi di Stato è tutto fuorché credibile. La dottrina francese prevede che la dissuasione sia al servizio degli interessi vitali del paese. Allora tutto diventa una questione di definizioni. Un attacco contro la Germania costituirebbe un attentato agli interessi vitali della Francia? La risposta verosimilmente è sì, ma vale lo stesso per la Polonia e per la Lituania. A ottobre del 2022, 8 mesi dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, Macron aveva dichiarato che un attacco balistico nucleare contro l'Ucraina non avrebbe intaccato gli interessi fondamentali della Francia. Quella dichiarazione aveva sorpreso molti, perché era l'esatto contrario dell'ambiguità strategica che oggi Macron rivendica. Quantomeno, però, c'era chiarezza sui limiti degli interessi vitali della Francia, quelli di cui parlavamo prima. I problemi arrivano quando si parla del territorio dell'Unione Europea. Ma perché aprire oggi un dibattito su questo tema? Se l'argomento non è nuovo, il contesto lo è. La maggior parte dei paesi dell'Unione Europea può contare sulla protezione dello scudo nucleare statunitense nel quadro della NATO. Tuttavia, la possibile vittoria di Donald Trump il prossimo novembre crea forti dubbi sull'affidabilità di questo scudo e preoccupa i leader europei. A pochi mesi dalle elezioni americane è arrivato il momento di precisare i termini del dibattito sulla difesa europea, dal progetto di uno scudo antimissile concordato da 20 paesi, tra cui la Germania ma non la Francia, alle industrie della difesa che devono fare di più e più velocemente, fino alla questione del nucleare, una specificità francese all'interno dell'Unione Europea. La faccenda è estremamente complessa perché l'incertezza politica negli Stati Uniti potrebbe riproporsi in Francia nel 2027, ma soprattutto come si fa a condividere ciò che per natura non va condiviso? Il dibattito è pubblico, dunque è preferibile che si svolga lontano dai periodi elettorali, ma è anche privato, una faccenda tra europei. L'unica certezza è che se ne riparlerà. Difficile accettare che detenuti di mafia organizzino chiamate collettive anche da carcere a carcere, mentre fuori si conduce una battaglia per arginare profitti e reati delle organizzazioni. È ormai più facile gestire una piazza di spaccio in carcere che fuori. Quelle che vi ho letto sono due delle frasi pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che intervistato dalla Stampa parla apertamente di fallimento del sistema carcerario italiano, ridotto ormai a un colabrodo. Tra droni, palloni imbottiti di device e sim card lanciate nei cortili del passeggio, il quadro è allarmante. È un'intervista interessante quella di Giuseppe Legato che credo sia utile andarvi a leggere. Telefoni, microtelefoni, droga. In carcere in Italia entra di tutto, dottor Gratteri. Cosa sta succedendo nei penitenziari del nostro paese? Cominciamo col dire che mediamente in ognuna delle strutture italiane ci sono 100 telefonini attivi in questo momento. Su 190 istituti nel nostro paese il calcolo restituirebbe una cifra drammatica ed è l'amara realtà dei fatti, risponde Gratteri. E allora il giornalista gli chiede: partiamo dalla droga, dall'hashish alla cocaina fino al mercato del Subutex, un farmaco che ha effetti simili al metadone. L'immagine di molte carceri sembra quella di una piazza di spaccio. È così? E Gratteri risponde: il traffico di sostanze stupefacenti dentro i penitenziari è diventato un vero e proprio business. È più facile oggi gestire una piazza di spaccio in carcere dove i detenuti di spessore hanno a disposizione una nutrita manovalanza di detenuti di minore levatura per la gestione che in una singola città dove le rivalità tra clan ne riduce le loro potenzialità. Qual è il risultato? I capi si arricchiscono e i detenuti tossicodipendenti, invece di essere curati, continuano a drogarsi in un ambiente che dovrebbe invece essere deputato al loro recupero. Un fallimento di cui Gratteri è assolutamente convinto. Allora il giornalista sposta invece l'attenzione sui telefonini. Più di 2000 sono stati ritrovati nell'ultimo anno nelle celle. E anche qui Gratteri dice che la situazione è allarmante, non c'è bisogno di ripeterlo. E la domanda è se siamo tornati ai tempi del Grand Hotel del Lucciardone. La domanda non è retorica, ma pertinente a una storia che si ripete, con i dovuti adattamenti uguali a se stessa. Il problema è che non bastano gli strumenti attuali per combattere il fenomeno. Gratteri dice che è oltremodo necessario recidere definitivamente il fenomeno con la predisposizione di jammer con i quali poter impedire ai telefoni in possesso illecitamente dei detenuti di poter ricevere e comunicare. Il pericolo è la possibilità di poter decidere le sorti di un carcere anche con soli pochi telefonini, mai in possesso di capi mafia, ma da loro comunque utilizzati, con i quali detenuti di alta e media sicurezza, per i quali dovrebbe esistere la netta separazione, organizzano le commissioni di reati, proteste e spedizioni punitive per accrescere il loro carisma penitenziario e mafioso. Gratteri fa alcuni esempi, dice che ci sono detenuti appartenenti ad organizzazioni mafiose che organizzano incontri telefonici, anche collettivi e finanche tra carcere a carcere. In alternativa, pensiamo al fatto che nel carcere di Rossano, dove esistono reparti di alta sicurezza per mafiosi e per terroristi internazionali, di recente sono stati rinvenuti complessivamente circa 140 telefonini. E allora la domanda è: che immagine ci restituisce quello che sta dicendo Gratteri? Lui risponde: un capo mafia, inserito nel circuito dell'alta sicurezza, riservata essenzialmente a soggetti di elevato spessore criminale, che ha nella disponibilità un telefono cellulare, rappresenta il sunto di un fallimento. Con l'occhio rivolto alle dinamiche extramurarie, i boss riescono agevolmente a mantenere vivi e vitali i rapporti criminali, impartendo ordini e contribuendo alla commissione di nuovi reati satellite, nonché ad accrescere il loro prestigio e, di pari passo, il vincolo associativo stesso. Credo assolutamente si debba parlare di fallimento, o forse meglio, di un duro colpo che la criminalità di stampo mafioso sferra allo Stato nella sua perenne e gravosa lotta a tale abietto fenomeno. Perché? L'immagine del mafioso che diventa, se possibile, ancora più autorevole, in grado di esibire pienamente il proprio potere, ancor più percepito giacché esercitato da dietro le sbarre, in barba all'amministrazione penitenziaria e allo Stato stesso, è scoraggiante e mortificante per tutto l'apparato che cerca invece di elidere i contatti con l'esterno attraverso la carcerazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi quelle notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Pasquale vi aspetta giovedì. Noi ci risentiamo lunedì 6 maggio per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.